Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Antonio Pisu, regista del film Tornando a Est, al cinema da giovedì 13 febbraio 2025, ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi.
Cos'è questo film?
Il mio quarto film è il seguito di Est, se non l'avete visto potete vederlo ugualmente. In questo caso l'avventuroso viaggio di tre ragazzi che dopo la caduta del muro di Berlino, per andare a conoscere una ragazza di cui uno dei tre si innamora, fanno questo avventuroso viaggio in Bulgaria e chiaramente vivranno un'avventura perché si ritroveranno invischiati in faccende molto più grandi di loro.
Come nasce anche rispetto al primo?
Questi sono film tratti da una storia vera. Chi ha vissuto realmente queste storie è anche chi è stato produttore del primo e chi è produttore del secondo. Quindi nasce il film dalla voglia di dover raccontare una storia realmente accaduta. Però, a differenza del primo, dove insomma si parlava di una situazione sociopolitica che era quella della Romania sotto la dittatura di Ceausescu, in questo si mette il focus un po' più sui cambiamenti che ci si aspettava dopo la caduta del muro di Berlino, che forse non sono così tanto avvenuti, specialmente in quegli anni, ma in particolar modo ci si concentra sulla voglia di raccontare quello che tre ragazzi giovani, sia di quel periodo, ma c'è anche il parallelismo di oggi, cercano in loro stessi e cercano quel cambiamento che, come nella società, forse non è avvenuto.
Come ci hai lavorato sopra?
Io parto sempre chiaramente dalla scrittura, sono anche lo sceneggiatore del film e quello è il momento in cui mi posso dedicare autonomamente, senza influenze esterne, al lavoro. Dopodiché c'è un grande lavoro di studio, di ricerca per il periodo storico e di viaggio, quindi io ho passato molto tempo, chiaramente il film è ambientato sia in Italia sia in Bulgaria, ho passato molto tempo all'estero, molto tempo in Bulgaria per la ricerca delle location, per i casting degli attori, di preparazione del film che è normale fare, però in questo caso lo devi fare in due paesi diversi, quindi è come se facessi due piccoli film, uno in Italia e uno in Bulgaria.
Il lavoro con il cast com'è stato?
È il secondo film con loro, quindi se il primo magari poteva essere un conoscersi, in questo un po' come ripartire per una vacanza, anzi una bella gita tutti insieme. Al cast italiano, oltre Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, che sono sempre i tre protagonisti, si è aggiunto anche Cesare Bocci, che fa la parte del cattivo, quindi abbiamo la presenza di Cesare, che vabbè, io ho già lavorato con lui nel precedente film dei Lupi, è un bravissimo attore, oltre che una bravissima persona. E poi abbiamo gli attori bulgari, che comunque sono il 50% del film. La protagonista bulgara si chiama Alexandra Vale, e il cattivo invece bulgaro si chiama Zachary Bakharov, che è la loro star internazionale, che ha fatto Il Trono di Spade, Mission Impossible, insomma un bel cast, tutti molto professionali, tutti molto bravi, io sono fortunato.
Quali sono secondo te le grandi differenze rispetto all'oggi?
Sono due, secondo me. Innanzitutto, quando si partiva per un viaggio non si sapeva che cosa si trovava dall'altra parte, questo per via chiaramente dei mezzi di comunicazione totalmente differenti, e quindi c'era proprio questo senso di avventura che oggi un po' manca. Poi, dal punto di vista invece emotivo, credo che i giovani all'epoca nutrissero una speranza maggiore nel futuro rispetto a quelli di oggi, che invece è un po' come se avessero smesso di crederci a un vero cambiamento.
Che uscita sarà?
Abbiamo tante anteprime, quella di Milano, poi il 13 usciremo e presenteremo il film fisicamente con il cast al Cinema Lux di Roma, il 14 all'Adriano, faremo un piccolo tour, piccolo mica tanto, abbiamo un bel po' di città da visitare, e usciremo in tante sale, distribuito da Playon, insomma per adesso il pubblico sta rispondendo veramente, veramente bene, mi auguro che continui quest'onda dell'andare in sala che sta migliorando nel cinema.
Il film Tornando a Est, al cinema da giovedì 13 febbraio 2025, un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Pisu. Alla prossima!
Ciao!
con Alessandro Rossetto, regista del film Restaurato il fuoco di Napoli. In proiezione a Roma al cinema Greenwich, martedì 18 febbraio 2025. Ben trovato.
Buonasera, alle 21 di martedì 18.
Raccontiamo questo film, cos'è?
È un film del 1997, è un ritratto di una famiglia di pirotecnici napoletani professionisti, quelli che fanno i grandi spettacoli, ed è un ritratto di un'arte che in quel momento dà i suoi ultimi colpi, perché poi le regole di legge ma anche la tecnologia hanno cambiato, quindi diciamo erano gli ultimi rappresentanti di una tradizione millenaria che poi è cambiata. Allo stesso tempo è un ritratto anche dell'hinterland napoletano e delle pendici del Vesuvio. Comunque è sicuramente un tuffo in un mondo che aveva una storia millenaria che dopo allora, diciamo, in qualche modo è finito.
Com'era nato quel film?
Nacque a Parigi, il soggetto è di Katia Casasola, che è anche fra i produttori, e grazie all'ispirazione per la visione di riprese di un documentario che raccontava di maestri pirotecnici cinesi. Sapendo che c'era una grande tradizione partenopea, partì una ricerca e poi l'individuazione di questa famiglia protagonista, oltre ad uno studio di quello che è e che era, insomma, soprattutto l'organizzazione del lavoro e anche della proposta di spettacoli itineranti che loro facevano. Questa è la base prima del film.
Com'era stata la lavorazione?
Una lavorazione piuttosto breve e molto concentrata, più che breve, diffusa in un periodo, avendo noi studiato appunto come lavoravano nel tempo e come si preparavano ai singoli spettacoli. E poi lavorando in pellicola fu una lavorazione molto puntuale, perché lavoravamo con, diciamo, i modi e i riti della pellicola, che erano di altro tipo rispetto a quella che spesso è la ripresa digitale ora.
Come lo hai strutturato?
Il film è molto libero, la traccia principale è quella degli spettacoli che questa famiglia portava in vari luoghi, enormi spettacoli, e quindi gli spettacoli scandiscono il film in una struttura parallela. Poi il film racconta anche del lavoro giornaliero della costruzione delle bombe, che era un lavoro anche molto duro, peraltro piuttosto pericoloso. Questa è la struttura del film generale, è un film fatto di incontri molto libero, dove c'è molto canto, dove ci sono delle stranissime performance anche personali da parte dei personaggi, quindi è un film di struttura in fondo molto libera.
Che esperienza è stata per te?
Era il primo film che dirigevo, quindi è stata un'esperienza totale da ogni punto di vista, assolutamente. La prima volta a guidare una troupe, la prima volta a dover pensare poi a strutturare le scene giorno dopo giorno, la prima volta a guidare un montaggio di un film lungo, quindi un'esperienza fondante da ogni punto di vista.
Come nasce il progetto del restauro?
Nasce perché, trattandosi di negativo, c'è stato un deperimento del negativo stesso, e quando c'è stato il passaggio dal positivo, dalle pizze che si proiettavano in sala al digitale, il negativo risultò essere non maneggiabile per poter essere immediatamente digitalizzato. Quindi si è dovuti passare dal restauro, che grazie all'intervento di Cinecittà è stato possibile. Quello del restauro è un lavoro molto vasto, che porta a ritrattare il film addirittura fino alla color correction. Abbiamo recuperato il suono originale, quindi è stata un'operazione assolutamente necessaria. Ora il film è finalmente visibile dopo essere stato nel cassetto a lungo, perché il positivo non era più disponibile.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Ci sono riferimenti web al cinema Greenwich, che lo proietta e che lo presenta per la proiezione a venire. Sul web poi si è scritto molto nel passato di questo film, quindi ci possono essere tracce di recensioni o commenti al film, ma soprattutto del passato. Poi il Festival Filmmaker 24, il Festival Filmmaker, ha presentato per primo il quindi il sito del Festival passione sul film anche per una lettura attuale che possa restaurare la cinema stessa.
Il film restaurato Il fuoco di Napoli, in proiezione a Roma al Cinema Greenwich martedì 18 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Rossetto. Alla prossima!
Alla prossima, grazie mille!
Con Davide Catinari, regista del documentario The Missing Boys, al cinema da mercoledì 19 febbraio 2025, ben trovato.
Ben trovato a tutti, grazie Federico per lo spazio, per la disponibilità.
Di cosa parla questo tuo lavoro?
The Missing Boys è un docufilm che traccia una sorta di diario generazionale riguardante la grande provincia italiana, con particolare riferimento alla Sardegna, perché il film parla appunto delle scene di Cagliari e di Sassari, inquadrate però in un contesto nazionale, perché che se ne dica, la storicizzazione di quel periodo è stata soprattutto affidata alle testimonianze che sono scaturite dalle scene più importanti, quindi Firenze, Bologna e Pordenone. Nel caso invece della gran parte del territorio nazionale, uno dei messaggi del film è quello di far capire che a qualsiasi latitudine, appunto ad eccezione di quelle tre scene che abbiamo citato prima, i problemi e le criticità fossero le stesse, cioè la carenza di spazi, la diffidenza degli enti pubblici, la carenza di strumenti di comunicazione, e credo che sia tra l'altro una testimonianza che possa avere un suo valore intrinseco, perché soprattutto per quello che io ne so, la percezione della musica del circuito, della musica indipendente, se vogliamo chiamarla così, anche se è un termine ormai un pochettino sfruttato, ma diciamo che sia dalla fine degli anni Ottanta. In verità il film, che fra il 79 e l'89, rivela quelle che possono essere state non solo le vittorie o le sconfitte di una generazione, ma tutta una genesi che parte dalla fine degli anni 70, quindi dal periodo subito dopo l'esplosione del punk, che come ricordiamo ha interrotto un po' quel periodo che in un certo senso si potrebbe considerare come giustificazione culturale della musica rock, perché non dimentichiamoci che gli anni 70 sono stati anni importantissimi da un punto di vista artistico, sotto molti punti di vista, cinematografia, letteratura e musica, però è vero che proprio specificatamente per la musica si è un po' creata quell'elefantiasi delle band rock che producevano dischi doppi, tripli, quadrupli, no? Ecco, il ritorno all'essenza è un po' quello che fa parte di questa testimonianza generazionale. E da questo punto di vista The Missing Boys, che non è, ripeto, un documentario nella sua accezione più cronachistica, ma contiene una sottotraccia narrativa. Io non sono un buon giudice ormai di quello che faccio, però questo doppio livello narrativo, fino a oggi, con mio grande stupore, anche considerando che il film ha vinto anche alcuni festival di cinema all'estero, credo che possa essere una soluzione che renda anche più fruibile proprio la visione stessa del film.
Come era nato il progetto, l'idea, e poi come è stato il lavoro?
Il progetto era nel cassetto da un po' d'anni, perché io stesso ho fatto parte di quella scena tantissimi anni fa, ma soprattutto quello che mi interessava raccontare era la testimonianza, come ti ho detto, di una generazione in cui la prima persona plurale fosse molto più importante della prima persona singolare, perché in verità da quel punto di vista in quel periodo posso dire che c'era un po' la tendenza a creare delle comunità attorno a una musica che non era così diffusa e conosciuta come oggi. Parliamo di un periodo in cui in Italia i Clash venivano censurati perché considerati fascisti, magari certi gruppi o certe band salivano un po' sul carro del vincitore, trasformandosi da finti artisti punk, poi quando poi in verità suonavano pop. Ecco, tutte queste cose qua, credo che fosse importante recuperare quel tipo di sensibilità, perché se penso a un periodo come quello contemporaneo, mi rendo conto che ci sono molte poche realtà che partono dal basso, cosa che invece all'epoca era proprio super frequente, e soprattutto che non ci fosse questa necessità di ottenere un consenso rispetto a quello che si poteva portare sul palco, no? Nel senso che quella generazione fu sul serio la testimonianza di una sana incoscienza o beata arroganza giovanile, per cui al netto della tecnica che venisse comunque richiesta per poter offrire una tua prestazione sul palco, probabilmente il lato espressivo era quello che la faceva da padrone. A questo aggiungo il fatto che, a differenza di quello che si pensa oggi, il film specificatamente affronta la scena post-punk e new wave. Era una scena non così ricca di bands come poi è successo in passato per magari altri fenomeni come la scena psichedelica di fine anni 80 e poi tutto quello che è venuto dopo l'esplosione del Seattle Sound. Il progetto è maturato strada facendo, ritrovando dei percorsi che portavano dei materiali d'archivio, ricontattando persone, quelle che ancora sono in attività, comunque con musica, chiamiamola appunto, indipendente, nel senso estranea ai circuiti di grande distribuzione. E tutto questo lavoro di ricostruzione alla fine è diventato un racconto per immagini, in cui oltre ai materiali di repertorio ci sono anche una linea cinematografica che rispetti alcuni topos del periodo, di una scena che tutto sommato era composta da delle band che si rifacevano, chi al cinema giapponese, chi alla musica elettronica tedesca degli anni 70, chi a un certo tipo di letteratura, mi viene in mente Mishima e Rimbaud, e da quel punto di vista la sua collocazione rende abbastanza unica quella scena lì e quella generazione rispetto soprattutto a quella che l'ha preceduta e anche a quella che è stata successiva.
Che uscita sarà?
La prima l'abbiamo già fatta a Roma, al Cinema Farnese. Abbiamo partecipato al Festival Visioni Italiane a Bologna, ma dal 19 a Milano, all'Anteo, comincia appunto un percorso autonomo, sorretto da una distribuzione indipendente, appunto. E le prossime proiezioni, fra l'altro, saranno anche impreziosite dalla presenza di alcuni ospiti che sono in attività, fanno parte della scena nazionale, tipo Joe dei La Cruz, Mada degli Africa United, Davide Toffolo dei Teleghi e Ragazzi Morti, che a dispetto di quello che sembra hanno cominciato la loro attività, il loro percorso artistico in quel periodo lì e soprattutto in area comunque post-punk.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
C'è una pagina social su Facebook e su Instagram che si chiama The Missing Voice. C'è il sito di Vox Day, è scritto Vox come voce, Day come giorno all'inglese, quindi nessun riferimento alla formula latina. E ci sarà una pagina aperta anche lì. Poi credo che dopo questo giro nelle sale sarà anche possibile intorno all'autunno poterlo vedere sul web.
Il documentario The Missing Voice al cinema da mercoledì 19 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Davide Catinari. Alla prossima!
Grazie.
Con Maria Coletti della Cineteca Nazionale per presentare la rassegna dedicata a Elvira Notari, prima donna regista del cinema italiano, dal titolo Elvira 150. A Napoli dal 10 febbraio al 30 aprile 2025, ben trovata.
Grazie, grazie Federico.
Raccontiamo questa rassegna, spiegaci un po'.
Questa rassegna inizia il 10 febbraio, che è il giorno del compleanno di Elvira Notari, anzi Elvira Coda Notari. Iniziamo il 10 febbraio con l'unico film che abbiamo restaurato della Cineteca Nazionale, di cui abbiamo curato anche le musiche originali composte da Enrico Melozzi. E quindi sarà una presentazione con le musiche composte appositamente per il film e per inaugurare l'evento. Ma perché è importante per noi? In realtà ci stiamo lavorando da quasi un anno, perché Elvira Notari è il cinema italiano ed è bello che tra l'altro quest'anno i 150 anni della nascita cadono proprio in un anniversario che è proprio la storia del cinema, sono 130 anni dalla prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière. E questo per me è molto bello, perché effettivamente scoprire o riscoprire per dire Notari significa anche capire l'importanza che ha avuto il cinema italiano negli anni 10, anni 20, quindi il cinema delle origini, anche in Italia è stato davvero ricco, e ricco anche di personalità femminili, ricco di appunto registe, autrici. Elvira Notari in questo senso è molto importante, perché lavora a Napoli, non si sposta mai dalla sua città, ma riesce ad essere un'imprenditrice che racconta i pasti, racconta i vicoli, storie di delitti, femminicidi, duelli, sangue, tradimenti, ma in realtà parla anche al pubblico italoamericano, al pubblico degli emigranti nel mondo. E quindi è qualcosa che è molto in avanti anche sui tempi, questa capacità di raccontare il locale, ma con uno sguardo che diventa in qualche modo globale, no? Guardando anche le migrazioni, ecco. Quindi penso che farlo adesso, diciamo, ricordarlo a Napoli, nella città dove ha vissuto, sia nel 2025 una cosa molto bella, che ci fa guardare anche al presente in modo diverso.
Di quanti titoli è composta la rassegna e com'è stata la scelta?
È una rassegna integrale e purtroppo in realtà della sua grande produzione, parliamo di circa 60 film e un centinaio di documentari fra corti e lunghi, di cui abbiamo tracce, di cui abbiamo notizie, in realtà si sono salvati pochi titoli. E noi li faremo tutti a Napoli con una proiezione a settimana da febbraio ad aprile, accompagnata anche da una giornata di studi, da una mostra, da proiezioni per le scuole, con l'accademia, ma i film rimasti sono essenzialmente tre film di finzione, un frammento di documentario e dei frammenti di feste riprese dalla Notari appunto in Campania, che molto probabilmente appunto facevano parte di questi film realizzati su commissione proprio per gli emigranti campani negli Stati Uniti. I lunghi sono A Santa Notte e Piccerella e Fantasie Surdate, tutti e tre ispirati a delle canzoni famose dell'epoca, perché quello che appunto rende anche caratteristico il cinema dell'Ira Notari è il fatto che lei si lega appunto alla musica tradizionale napoletana e sceglie le canzoni che ad esempio vincevano i festival, quelli più famosi come quello di Pedigrotta, e li trasforma in storie appunto che diventano vive sul grande schermo, oppure si ispira appunto alla tradizione della letteratura popolare napoletana di quegli anni, da Mastiani, Carolina Invernizio, i racconti che venivano pubblicati a puntate sui giornali, quindi racconta una Napoli vivida, prolicante di vita, segnata da tragedie, passioni familiari, in cui la musica anche ha un ruolo molto importante. In effetti tutte le proiezioni che verranno fatte a Napoli, a parte la prima in cui, come vi dicevo, c'è già la musica realizzata da Enrico Melotti, saranno tutte accompagnate dal vivo, quindi la musica sarà come si faceva insomma a quei tempi, dal vivo. E una cosa molto singolare che tra l'altro Melotti è riuscito anche a riprodurre in qualche modo nel suo accompagnamento nuovo, originale, i cantanti e le cantanti che appunto accompagnavano le proiezioni di film di Notari riprendevano appunto le canzoni famose da cui erano tratti i film, e spesso si dice appunto che quando i film venivano spediti negli Stati Uniti, a New York c'era una succursale della Dora Film, la casa di produzione appunto di Elvira Notari, partivano spesso questi film in valigetta accompagnati appunto dal cantante e dalla cantante che dovevano accompagnare le proiezioni. Quindi veramente un cinema intermediale che lavora su più arti, letteratura, musica e cinema, e anche capace in qualche modo di unire le passioni più popolari dell'epoca con anche queste accortezze insomma di stile che sicuramente lei aveva.
Quanti saranno gli appuntamenti, le giornate e gli spazi?
Iniziamo con il cinema modernissimo, poi gli altri film si sposteranno in altre sale napoletane, in particolare nella Sala Azzoli, al Teatro Bolivar, poi al Conservatorio anche di San Pietro a Maiella. Ed è importante anche secondo me il fatto che poi questi film verranno proposti anche alle scuole superiori, quindi a un certo numero di scuole che hanno aderito al progetto, e ci sarà anche una proiezione di Piccerella con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, quindi incontriamo studenti di tutte le età, ed è bello che quindi Elvira Notari scoperta, riscoperta, incontri un pubblico di professionisti, di addetti lavori, ma anche in qualche modo si rivolga alle giovani generazioni, perché i suoi film effettivamente possono offrire proprio anche un modo per in qualche modo guardare la storia del Novecento, no? Attraverso la sua lente, vedere anche come si sono trasformate le relazioni appunto sentimentali, come si è trasformato il ruolo delle donne nella scena pubblica. Appunto questo è importante perché ormai vogliamo per scontato, perché negli ultimi 30 anni insomma sono uscite diversi lavori, saggi, romanzi, anche fumetti dedicati appunto ad Elvira Notari, ma bisogna ricordare che per quasi 100 anni la storia del cinema, con la S maiuscola e i volumi di storia, in realtà Elvira Notari, come tante altre pioniere e registe di quegli anni, sono state completamente rimosse e dimenticate. Quindi ci sembra un omaggio dovuto questo per i 150 anni, e sicuramente poi non si ferma qui, tra l'altro saranno previste delle proiezioni anche a Roma e sono in cantiere un po' sia in Italia che all'estero, proprio perché stiamo cercando di circuitare come Cineteca Nazionale le copie che noi appunto abbiamo ritrovato, conservato e restaurato. Tra l'altro una proiezione adesso ci sarà nei prossimi giorni addirittura all'Istituto Italiano di Cultura di Beirut, con un accompagnamento dal vivo fatta con dei musicisti appunto libanesi. Quindi insomma ci piace pensare che veramente appunto lo spirito di Elvira, no, da Napoli al mondo, sia mantenuto un po' anche in questa circuitazione che cerchiamo di far arrivare ovunque ci sia dell'interesse per lei e per il cinema appunto delle origini.
Ci sono dei riferimenti web per i dettagli del programma?
Sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, quindi su fondazionecfc.it trovate nella home page la news relativa appunto all'evento, e ci sono anche in dettaglio tutti gli appuntamenti, gli ospiti.
La rassegna dedicata ad Elvira Notari, prima donna regista del cinema italiano, dal titolo Elvira 150, a Napoli dal 10 febbraio al 30 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Maria Coletti del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima!
Con Antonietta De Lillo, ideatrice della rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia, a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025. Ben trovata.
Ben trovato a te, e sono pronta per questa nuova avventura. Non ho mai fatto una rassegna, sono contenta e non sono da sola in questa avventura, ma sono con degli ottimi curatori. Mi piace ricordarli tutti, che sono Gina Annunziata, Paola Cassano, Veronica Flore, Antonio Pezzuto e Peppe Borrone.
Che caratteristiche ha questa rassegna?
Questa rassegna ha una caratteristica che proprio è mia personale, cioè ho detto a tutti, io innanzitutto, prima di una regista, prima di un'autrice, mi sento uno spettatore, e quindi ha proprio l'idea di mettersi in platea e capire che cosa mi piacerebbe vedere. È una rassegna molto eterogenea, perché ci sono film hollywoodiani, film della storia del cinema, ci sono documentari, ci sono cortometraggi, e la rassegna apre con flow per i ragazzi e per gli studenti, perché ci sono tre mattinate, è già tutto pieno e noi siamo molto contenti, e chiude con flow per il pubblico serale, e sono tre settimane, mercoledì, giovedì e venerdì. Tra i film che maggiormente ho curiosità di vedere grandi c'è, cioè Max Mon Amour, che non vedo da molto tempo e soprattutto forse non l'ho mai visto grande. Apre il mercoledì serale con The Animal Kingdom, che è un film francese che ha avuto un gran successo in Francia ma in Italia si è visto poco. Poi abbiamo The Challenger di Yuri Ankarani, poi c'è La Mosca, e anche lì mi piace l'idea di far vedere quasi dei classici in proiezione. Poi invece per le mattinate ci abbiamo tre titoli, oltre il pluripremiato Flo, abbiamo Gallina in fuga e Il mio amico robot. Abbiamo Bresson per quanto riguarda il film più storico che verrà presentato, poi Gunda, e tra i cortometraggi, molti realizzati nell'ambito del film partecipato L'Uomo e la Bestia, il workshop di fare un film, tra questi c'è Io ti aspetto, c'è Bagliù e poi c'è L'uccello imbroglione, che è stato sempre realizzato nell'ambito dei nostri workshop e che già ha vinto un premio al Person. Insomma, un programma che non risparmia i generi, anche perché io dico sempre che non mi importa se un film è hollywoodiano, è un piccolo film, a me importano le storie. Qui le storie sono secondo me tutte avvincenti, trattano tutti argomenti importanti della nostra società, e poi vorrei che fosse un momento dove riflettere su questo rapporto tra l'uomo e la bestia, perché un po' gli animali sono i nostri più vicini simili, ma anche noi siamo animali, quindi è un punto di vista esterno e interno che può raccontarci molto della nostra società.
Quanti sono nel complesso i titoli che saranno presentati?
Sono 25, le serate, di solito ci sta un cortometraggio o anche un mediometraggio, l'unico, anzi mio film, che è appunto Il signor Rock Peter, e poi le proiezioni sono tutte anticipate da un'introduzione dei curatori o dei vari ospiti che ci sono, e inoltre abbiamo un inedito assoluto fatto da Andrea Morabito, è una specie di inchiesta reportage sulle vele, ma questa volta vista attraverso gli attivisti e l'associazione Lab, che si è occupata e si è preoccupato di fare degli interventi durante il recente sgombro delle vele, perché oltre agli umani c'era una vera e propria colonia di gatti e animali che rimanevano senza dimora, e quindi sarà presentato questo il 7 febbraio.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sul sito del Cineteatro La Perla, sul sito e sui social di Mare Chiaro Film, sui nostri partner, la rassegna è stata supportata finanziariamente dal Comune di Napoli ed è patrocinata dall'Università Federico II e l'Accademia di Belle Arti, e ovviamente c'è anche la Film Commission che appoggia questa rassegna, e poi ci siamo tutti noi, quindi anche sui miei social. L'ingresso è gratuito e poi chissà, perché non farla girare anche a Roma, a Milano e negli altri città? Insomma, non so se esiste già in Italia un esperimento così, ma a me piace sempre un po' immaginare, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e collaborato a realizzare questa rassegna, in primis la resistente Mare Chiaro Film.
Rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Antonietta De Lillo. Alla prossima!
Un saluto a tutti voi e grazie. Buone cose e buona visione. Ciao!
Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Siamo alla 14ª edizione, insomma la formula collaudata, sono 10 film con una proiezione ogni 2 settimane, lo spirito è quello divulgativo per raccontare un po' di classici o di chicche della storia del cinema, coprendo un po' varie epoche, vari paesi, ma anche vari tipi di cinema, dai grandi classici hollywoodiani al cinema sperimentale, film più recenti ma anche dei grandi capolavori del muto, quindi insomma è una rassegna a 360 gradi, questo succede sempre il martedì. Ogni 2 settimane. L'ingresso, come sempre, è gratuito, è consigliata la prenotazione in ogni caso sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Cominciamo il martedì 21 gennaio con La Signora del Venerdì di Howard Hawks, che insomma è considerato uno dei capolavori assoluti della screwball comedy, con un geniale capovolgimento classico poi di Hawks, trasforma in donna il protagonista di The Front Page, che era la classica commedia di Ben Hecht, che già era stata portata al cinema peraltro pochi anni prima, e lui trasforma però il personaggio da uomo a donna. Poi peraltro ricordo, molti avranno visto la versione successiva di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, ecco, la parte che poi farà Jack Lemmon in realtà nel film di Hawks è fatta da Rosalind Russell, e è assolutamente inarrivabile Cary Grant nel film, che insomma grande maestro della commedia e qui dà veramente il meglio di sé. Il film peraltro è conosciuto anche come forse il film parlato più velocemente della storia del cinema, è veramente una commedia travolgente. Poi tra i classici hollywoodiani ti segnalo anche il film di chiusura, che è Gilda, il film che ha consacrato Rita Hayworth nell'immaginario collettivo. Peraltro sia Gilda che La Signora del Venerdì vengono presentati nel restauro 4K realizzato da Sony per il centenario della Columbia.
Avete dedicato a questo film anche la copertina del manifesto.
Anche la copertina, sì. Beh, era irresistibile, insomma. E faremo anche il restauro della Maschera della Morte Rossa di Corman, che insomma è morto circa un anno fa ed era un omaggio doveroso. Il restauro peraltro integra anche delle scene inedite. Poi ovviamente una gran parte della rassegna sarà dedicata alla pellicola 35 mm come sempre abbiamo fatto, anzi questo è in realtà il primo anno in cui apriamo anche al digitale, però ecco verranno fatti in 35 mm di Esire di Dreyer, Strada sbarrata di William Wyler, Mouchette di Bresson, Sgomento di Mazzo Fiulz, che è una vera chicca, insomma, l'ultimo film girato a Hollywood da Ophuls prima di tornare in Francia. Faremo in 35 mm anche l'omaggio a Germaine Dulac, che viene considerata forse la prima regista femminista della storia del cinema, una pioniera del cinema sperimentale nell'epoca, negli anni 20, delle avanguardie storiche. Mentre sempre in pellicola faremo anche il primo film di John Ford, o almeno il primo film conservato di John Ford, che è anche però il suo primo lungometraggio, si intitola Straight Shooting. La proiezione è martedì 4 febbraio, verrà a presentarlo Guy Borlé del Cinema Ritrovato di Bologna. Infatti presenteremo un restauro fotochimico d'epoca fatto proprio dall'immagine ritrovata, che è il laboratorio della Cineteca di Bologna.
Quali altri sono i luoghi di provenienza delle pellicole?
Le pellicole vengono o da Park Circus a Londra o dalla Lightcon di Parigi, che è una distribuzione specializzata soprattutto in cinema sperimentale. Poi c'è appunto la Cineteca di Bologna per Straight Shooting e la Lab 80 di Bergamo, con cui lavoriamo molto spesso.
I titoli che periodo coprono? Da che anno a che anno?
Il primo film di Ford è del 17. E forse l'ultimo film a livello temporale è proprio Il lungo addio di Altman, che è del 73. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che abbiamo inserito un grande classico di Altman perché ricorre proprio a febbraio il centenario della nascita, quindi ci sembrava doveroso. Di solito arriviamo anche un pochino più avanti, verso gli anni 80, insomma, a volte anche anni 90, però stavolta non ci spingiamo oltre il 73. Ecco, chi volesse recuperare Il lungo addio, insomma, è un po' Il canto del cigno del noir da una parte, insomma, tratto da Raymond Chandler con Elliot Gould, è veramente un film incredibile, insomma.
È prevista anche una breve introduzione?
Come negli anni scorsi, la rassegna è realizzata insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, il gruppo Regione Lazio, e per cui ogni film viene introdotto da un critico diverso, un'introduzione di circa 10 minuti che dà un po' un contesto, insomma, al film, un contesto storico e critico, per aiutare gli spettatori ad orientarsi. A noi fa molto piacere che poi è una rassegna a cui vengono anche molti giovani, vengono gli studenti, insomma, per cui è un modo, sempre appunto in questa chiave divulgativo popolare, per dare uno strumento in più.
I riferimenti web per il programma?
L'ideale appunto è il sito di PalaExpo, quindi palazzoesposizioniroma.it, dove poi ci si può anche registrare per fare la prenotazione gratuita.
14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, che organizza. Alla prossima!
Grazie mille a voi, grazie Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.